anche la cosa di essere di bell'aspetto a volte ti, cioè, come fai a dire cose intelligenti? Mm-hmm. Ci provo.
No, questo ti capiamo perfettamente.
Prodotto da Tamago. Si ringrazia Crodino per la collaborazione.
Buongiorno e benvenuti alla 15ª puntata di
Kashmir, un podcast morbidissimo.
Ho la gola un po' secca, sai cosa prendo? Un goccio di Crodino.
Bravo, fai bene. Perché ora c'è anche nel formato da 17.5 CL e siamo contenti perché l'aperitivo dura ancora di più. No?
Sì,
comunque avremmo dovuto fare pubblicitari, secondo me.
Io e te.
Perché
sì,
siamo
l'unione fra Milano e Roma.
Esatto.
Sai come l'avremmo chiamata veramente l'agenzia? Lato. L'avremmo chiamata.
Lato B,
forse.
Lato,
non so, mi piace.
Lato cliente. Bilato. Vabbè. Sì, cioè, tanti modi.
Esatto. E avremmo potuto, invece, eccoci qua per la 15ª puntata.
15ª puntata del Kashmir Podcast. Ormai terza camera dello Stato. Ti ricordi quando Bruno Vespa diceva che Porta a Porta era la terza camera dello Stato?
Lo era, effettivamente.
Lo è ancora, poi, secondo me.
Bruno Vespa che ha fatto uscire un altro libro ancora l'altro giorno. Ho visto un libro nuovo.
Sì.
Pensa, mi ha colpito questa cosa.
Certo, quanto scrive. C'è un sacco di voglia di scrivere.
A sapere chi è Ghost Rider su è Bruno.
Chi sarà,
Apetta?
Che ci avrà? Ci avrà dei ragazzetti che scrivono. Bruno Apetta è buona questa cosa. La teniamo. Hai visto stand up comedy americano nel weekend?
Esatto. E sai perché ho sbagliato questa battuta? Perché ecco, senti come introduco il tema della puntata. Perché il nostro lavoro è essere equilibristi senza rete fra la sfiga
e la essere ancora un po' più sfiga.
Esatto.
È quello. Beh, diciamo che se la comicità nasce dal dolore della tragedia, soprattutto dal non sentirsi adeguati al contesto,
noi danziamo.
Possiamo dare lezioni del non sentirsi adeguati al contesto.
E ogni tanto anche dare lezioni di stile. Guardate l'Edoardo Ferrario, che camicia in denim che ha. Guardate che robetta.
In denim, se permetti, riciclato.
Ah.
E tu invece, che cosa indossi? Quel maglioncino?
No, maglioncino forse sono quelli che metti tu. Questo è un cardigan smanicato in cashmere riciclato degli amici di Refocus.
È un progetto di economia circolare, quindi partono da capi indossati che vengono lavorati. Vengono lavorati e diventano i bellissimi capi che stiamo indossando. Indossando noi quest'oggi, c'è di tutto: cotone riciclato, cashmere riciclato, jeans riciclato. Anche non sapevo si potesse fare, invece si fa.
Sono gli idoli dei genovesi, perché
assolutamente
lucrare di nuovo sul
è vero. E sul loro sito c'è una mappa dei luoghi di raccolta dove potete portare i vostri vestiti e ricevere un buono per l'acquisto sul loro sito internet.
Tac. Per queste altre informazioni trovate il link in descrizione, proprio qua sotto.
E salutiamo gli amici di Rifo.
Di Brau. E senti,
tagliamo coolness and coolness.
Esatto. Andiamo dritti.
I nostri licei, le nostre vite.
Ne abbiamo mai
parlato. Fare fra la sfiga e l'ancora più sfiga.
Quante volte ne abbiamo parlato? Edoardo Ferrario, due parole: ti senti figo o sfigato oggi?
Allora, io quest'oggi mi sento figo, un uomo realizzato che guarda il futuro, sa dove sta andando, sa da dove viene. Ma non sarebbe stato facile senza dei brutti quarti d'ora in quinto ginnasio, nel quale avevo un pizzetto. Lo voglio ripetere, da bassista di una cover band dei System of a Down con nome ironico tipo i Down of a System.
Bene, ti capisco. Io oggi, io porto oggi I Pull da Max Pezzali, cioè quel ciuffetto che aveva ai tempi di North, Sud, Ovest, Est, quindi fai tu,
certo,
dove mi posiziono.
Certo, però appunto sono tutte quante cose che hanno ci hanno formato come persone.
Ci ha formato il fatto, a me tantissimo, il fatto di non essere mai stato in nessun luogo in cui mi sia trovato quello figo della stanza.
Certo.
Perché avevo sempre qualcuno da guardare per dire quanto vorrei essere come lui, e magari non sapevo che in realtà lui stava morendo dentro e appassendo come la rosa della Bella e la Bestia, perché in realtà aveva solo dolore dentro di sé, ma questo lo scopri dopo che crescendo. Era bello però osservare i compagni, soprattutto alle medie, quelli che magari già facevano l'amore alle medie. Non so se...
Mamma mia, veramente persone spiegando. Di un'ostilità. Persone, sì, veramente i champs, hai detto
bene.
I
campioni,
tu.
I veri campioni. Se fai l'amore, almeno allora, all'inizio degli anni 2000, in terza media, sei un campione vero. Cioè,
oggi è la prassi, questi giovani oggi... che fanno l'amore. Seconda media.
Tahir addirittura diceva prima, ciao Tahir, diceva alle elementari: ci sono casi, spesso leggo su Meme Today, che è il mio giornale di riferimento.
Bello, Meme Today. Meme Today. Meme Today.
Il Le meme casi. Della sera.
tu. Benvenuti a Meme Orario.
Sta andando fortissimo questa puntata, fra Bruno Apetta e il meme della sera. Esatto. Buongiorno ad Alice e Cecilia, come state?
Bene, buongiorno.
Bene ragazzi, tutto bene.
Cecilia si sta informando. Scusate, infatti visto che Cecilia controllava le ultime notizie su Meme
sì,
Today.
Lei, sì, sul
il
Gazzetti,
resto del memino.
Il resto del memino, il meme 24 ore.
Io ci sono, mi sono appena accorto che ho un po' l'udito attufato oggi.
Ah, cosa diciamo è successo?
Male che solo
puoi pulirti l'orecchio con l'unghietta del mignolo, no, secondo me. Io spero
indiano.
Tu tenga lunga per la cocaina.
Di solito vado da un barbiere indiano che con le pinzette mi fa tutto.
E infatti, vedi, ognuno può utilizzarlo come vuole.
Ma come fai a rendere più disgustosa dell'immagine che avevamo in mente con una immagine che richiama "Oh, welcome to the barbershop, Mr. Carmelo Abbanzato" e ti dà fuoco alle orecchie.
Quest'uomo è un...
I'm sorry, I burned your hair on the ears.
Un mistero vivente. Ciascuno sì. di noi...
Dimmi solo un nome, puoi inventarlo, no, di quello più figo che avevi lì. Quello proprio che dicevi, cazzo, lui era proprio il numero uno.
Tutti i fighi del mio liceo sono finiti malissimo.
Vabbè, questo è ovvio, attenzione, questa
sai,
è
se
la, la legge
adesso,
non scritta.
Tutti cioè. Quelli che erano il gruppo dei fighi, tutti quanti adesso non c'è nessuno che ti posso dire ok, lui è tranquillo, è realizzato. E no. Senti con quanta poca compiacenza lo senti quanto cazzo sono soddisfatto di dire questo.
Perché lui che noi...
Ma scusa,
il comico, noi si arpeggiavamo per la classe certo. andando a rubacchiare aneddoti e racconti da riproporre in modo divertente. E no, io c'ho un compagno che lì c'era figo ed è pure figo adesso un sacco.
Vabbè, certo, sì, insomma, ovviamente ci sono...
Non
le,
faccio il suo nome perché l'ho citato perché, nelle ultime sei puntate, è un mio grande amico.
Certo.
Fatto, pezzo di merda. E... è troppo figo, cioè fa un lavoro figo, una famiglia stupenda, negli sport è un dio,
Gianluca Vacchi,
no, è quella, ecco, ha due famiglie Jordan. Stupende Gianluca Vacchi,
ok, quindi. Perfetto,
che è? Michael Jordan,
Michael B. Jordan, no, no.
Ah lui sì, lui è abbastanza figo, sì, sì, dai, sì. Michael B. Jordan è figo, sì. L'attore di Creed.
Ah sì sì sì, certo, certo.
Chi è la persona più figa del mondo secondo te? Uomo, stiamo parlando di uomo. Quello proprio che dici, lui è il numero uno. Ti dico il mio, Pharrell Williams.
Come no, come vi permettete a dire no?
Lo seguo su Instagram da tanto mi piace quello che fa. È proprio, ha fatto quello che doveva, se n'è andato. Ovvio, Julian Casablancas, ovvio, quelli che sappiamo. Ma lui è proprio uno che mi sembra che...
Però... No, io dico Rocco Buttiglione.
Vabbè, che non esiste,
che però fa un Instagram pazzesco.
Di la Madonna.
L'hai visto?
Fa un Instagram giusto. Ah no, sto scherzando, l'hai visto? No. Ah ok, pensavo tipo avesse un Instagram brillantissimo.
No, però ieri sera a proposito di cose fighe e non fighe, perché poi, come diciamo, il limite è sempre sottile. Ho dato un'occhiata insieme ad Alice a Generazione Z in terza serata su Rai 2, programma di Monica
Setta.
Ragazzi, veramente ora c'è tutta una new wave di programmi, cioè da e Boomerissima, esatto. E Bella Ma, e Generazione Z. La TV è pronta a riprendersi.
No, ma
giovani.
Generazione Z, ieri c'era la principessa di OnlyFans, c'era Carolina Crescentini prima e un'altra ospite mega, ma la presentatrice, lei, te la ricordi, è presente lei?
Monica
Setta.
Quella bionda, una signora.
Ma un
no,
programma
non la conosco. Non me la ricordo. Sicuramente se la vedo me la ricordo.
Mattina, la
allora
domenica.
Sì.
Vestita
allora,
tutta
di una mattina alla domenica.
Saxa Rubra nella tua vita almeno una volta l'hai incontrata al 100%.
Certo, che lei dorme, le chiavi di Saxa Rubra.
No, dorme come i dipendenti di Twitter di Elon Musk, lei dorme lì.
Cioè, hanno le anche come nelle
per non farsi licenziare e ce l'ha fatta.
Come, a DLA Piper.
Serena Bortone.
Ah, certo, quella cattiva.
Ed è vestita, ieri era vestita in TV tutta di viola, se Fabio Fazio le passa di fianco, le spara in mezzo alle scapole, l'ho fatto
le
per
fa
te.
Cambiare
fatto
città.
Per te.
Sì.
E la scenografia sono dei grandi rettangoli con scritte parole fondamentali per la generazione Z, tipo
non ci posso
bullismo.
Credere.
Non ci... amore, okay. Lavoro,
like.
Esatto. Ti immagini il tecnico Raika?
Allora, dottor, metto bello con la L che si vede bene. Questa fa bella quadratura.
Una cosa, uno show incredibile. Lì essere uno degli analisti, dei giovani che fanno le domande, e poi i tuoi compagni ti vedono quando torni all'università, perché penso siano universitari, non minorenni.
Gen Z sono...
Sono liceali, dici?
Liceali, sì.
Liceo, sì. Sì.
Faceva veramente e lì dove si sta, dove è il cool, dove è l'uncool, ed è lì proprio vedi un programma vecchio, una rete vecchia che cerca di essere figa, diciamo, ed è la cosa che fa sempre più ridere.
Trappami la coda. Oggi parliamo di espressioni dei Gen Z. Ne parliamo con due liceali. Ma
che cazzo, trappami la coda.
Però
me ne sai altre di queste? Di queste giovanili che...
di queste qui, anche giovanile, tipo drillami il drin drin.
Che cosa
è? Un altro modo per i giovani.
Drillami il drin drin.
Sono tutte quante espressioni che i giovani utilizzano e...
È così che riportiamo in auge la TV,
certo,
sicuramente.
Certo, così che i giovani non vedono l'ora di tornare a vedere.
Drillami il drin drin. Quest'oggi a Drillami la Drill Drill intervisteremo Tedua, o come lo chiamo io, il Mario.
E poi il vincitore del Sanremo, il Lazza. E allora Lazza?
Lazza, vincitore morale, perché poi sei arrivato secondo.
Diciamo la verità. Però è vero, lui è arrivato secondo, vero.
Però ha devastato, ha rotto Spotify per qualche giorno.
Infatti. Trappami la coda, bene.
A che ora lo manderesti? E su Rai?
Secondo me a quel punto secondo me proprio Rai 2.
Conduttore? Questo è il nostro gioco.
Marco Liorni.
Ma lui è molto medio. Rai.
Okay. Marco Liorni, trappami la coda. Elettra Lamborghini, che è mega millennial, cioè non c'entra niente, però comunque è giovane. E tutto il cast di Mare Fuori.
Sempre, anche ieri c'era.
Sempre, perché è una perenne promozione di Mare Fuori.
Comunque un genio Ivan Cotroneo, è un cazzo di genio, sì. Perché? Perché
è la nostra Shonda Rhimes.
Esattamente, no, scherzi a parte, lo è. Ha messo un lombardo, è il mio sogno, era mettere un lombardo in una situazione di paracriminalità a Napoli. Io per anni volevo fare Gomorra con un detective milanese che va lì, che tutto il guarda, hai realizzato il mio sogno, grande Ivan, ti meriti i pochi soldi che stai facendo in questo momento.
Domani ti portiamo a Secondigliano, non ti preoccupare.
Ma
te
fa ridere, non è che butti là. Me, ovviamente sono un pesce fuor d'acqua, ma a quel punto però se scrivi una fiction fatta bene fa ridere.
Quel povero milanese, sembra un brutto sogno.
Bellissimo.
Comunque farebbe ridere
questa notte. Ho sognato di essere in carcere a Napoli. Veramente è il brutto sogno di ogni bambino milanese.
Insomma, in carcere in generale. Vabbè, comunque è sempre divertente. Il nostro gioco preferito è cercare di capire quanto siamo sfigati, quanto non lo siamo, e poi prendere in giro i palinsesto Rai. Che obiettivamente, dopo 3 anni di Kashmir, posso dire è la cosa che ci viene meglio in assoluto.
Sì, è vero.
Però per capire un po', avere magari anche qualche consiglio a livello di coolness e di uncoolness, abbiamo qui ospite con noi
un Gen Z,
tra l'altro,
che non so se andrebbe a Trappami la coda, ma per fortuna è qui con noi al Kashmir Podcast
Damiano. Benvenuto, David.
Damiano David. Ciao Damiano, benvenuto al Kashmir Podcast.
Intanto sei meno bello dal vivo,
vero?
E uno,
vero?
E uno.
Vero.
Esatto.
Passerò la puntata a dire queste cose tutto il tempo.
Sì, guarda, ha vissuto Luca questo tuo arrivo con un dramma.
Non riesco a guardarti negli occhi.
Ho bisogno di essere humbled.
Esatto, ma infatti.
Guarda, humbled, stamattina mi sono svegliato, ero su Instagram, non mi era mai comparso, mi è comparso Damiano Brasil. E mi sono svegliato vedendo un'immagine di te in mutande sul... E ho detto, con Mentana non mi è successa questa cosa.
Damiano Brasil spacca, stanno sul pezzo.
Sì, sono i migliori?
E no, i migliori più skillati sono Maneskin Rus, che sono
un battaglione in guerra contro l'Ucraina.
Probabilmente anche, però hanno le informazioni prima di noi.
Cioè?
Tipo facciamo un'intervista, quindi poi siamo tutti lì, no, facciamoci dare la roba, bla bla bla, che così postiamo, apriamo e loro hanno postato l'intervista.
Ah, cioè tipo, ok.
Ma non fa un po' paura questa cosa?
Secondo me hanno un hacker tipo.
Forse
devastante.
Sì, tipo dice, ok, allora giovedì ci vediamo. No ragazzi, giovedì siete a Pesaro Urbino a fare la data zero.
Bravissimo. Ci fanno il calendar.
Certo, c'hanno tutto loro in mano. E quali sono, ecco, quindi tu dici i russ sono in assoluto i più attenti.
Sono i più russ, cioè, sul pezzo.
Precisi, esatto. Cioè, i giapponesi come si comportano, i fan giapponesi?
I giapponesi sono unici nel loro genere, insomma, come un po' su tutto. Allo stesso tempo un distacco, perché fisicamente sono più lontani, non ti toccano, però allo stesso tempo sono eccitatissimi, perdono proprio la testa, li vedi che si agitano, sudano, alzano tantissimo il pitch della voce, divertente.
Ma no, però questa è una cosa molto bella. Quando, cioè, come cantano in inglese, o gli fate mai dei pezzi anche in italiano in Giappone e loro vi seguono cantando malissimo in...
Allora, purtroppo cantando...
Sono fuori di testa, ma diverso da loro.
Purtroppo che suoniamo con gli in-ear, quindi se
quindi purtroppo non sentite bene.
Sento veramente poco, però... penso fosse così.
Bello, sì. Molto bello immaginarlo.
Ma ci sarà pure una cover band vostra in Giappone, figuriamoci.
Cazzo, sai, non lo so. In Italia tante.
In Italia ce ne sono tante.
Sì, per incontrati. Però, cazzo, in Giappone non lo so, no.
Come funziona l'incontro con il leader della cover band vostra?
Strano di brutto. C'è uno che
si
fa...
Sì, ovviamente si vestono anche come voi. Tatuaggi uguali. Tatuaggi fatti con quelli che compri in edicola. Oppure se tatuano proprio veramente.
Con ago.
C'è una persona che canta in una cover band dei Maneskin con scritto il ballo della vita sul petto. Sì. Però è alto 1,55.
No, è più alto di me. È più alto di me. Molto magro. No, ci sta, ci sta.
Ci sono anche molte persone in Italia che hanno tatuate le tue battute comunque. Certo. Cioè, nel senso... o le mie, una cosa frequentissima che succede anche a noi, quindi possiamo capire perfettamente. Sì, certo.
Cazzo, la cover band dei comici, questo fa molto ridere. Adesso poi ci arriveremo.
Ma infatti ci arriviamo.
La cosa bella di farti domande sul giro del mondo è perché tu questa, diciamo, cioè, vai in giro. Sei forse l'italiano più famoso del mondo ora?
I calciatori sono imbattibili.
Sì,
imbattibili. Cioè, okay. Dotti.
Certo.
Totti che giocava nella Roma, giusto? Ok.
Sì, Totti è stato il capitano della nostra squadra.
Ora te lo ricordi.
Ancora, ero là. Ancora. Io ero là.
Sta arrivando.
Avevi 5 anni, ero là. Sì. Tutto lo stadio in piedi.
Come per Kumbul.
È venuto a vivere
per un motivo diverso. Comunque, i calciatori imbattibili al momento, forse nell'ambiente musica sì, poi forse c'è qualcuno nella moda, insomma, che comunque hanno nomi grossi da 20-30 anni, però nella musica ultimamente credo di sì.
Però allora, quando è che tutto questo, che anno era X Factor in cui avete partecipato?
2017.
Allora, capiamo un attimo che è successo prima. Dichiarare il liceo di appartenenza.
Due. Liceo Malpighi,
okay.
Scientifico, bocciato in primo, con tipo 7 presenze all'attivo.
Benissimo.
E poi sono andato al Montale, linguistico, primo anno un debito, secondo anno 2 debiti, terzo anno 3 debiti, quarto anno bocciato, finita. Terza media.
Perfetto.
E si va a conquistare
il mondo. E ci ripensi ogni tanto, dici a quella professoressa che mi diceva Damiano.
No, ma tu non hai idea. Io ho avuto un periodo che veramente ero mattissimo. Volevo comprare l'affissione. Accanto al mio liceo c'era un cartellone enorme. Io volevo comprarlo e metterci solo cose mie per 6 mesi. però
questa prof di chimica, poverina, che.
No, era quella di italiano,
ecco.
Però, ma perché per andare a X Factor avrei saltato il periodo scolastico, però stavo andando a lavorare, quindi
certo.
La scuola poteva darmi tipo una liberatoria per dire no, stai andando a lavorare, quindi non viene a scuola, poi fai dei test d'ingresso, e quelli mi dissero no. E io ho detto bella per voi,
giustamente. Oh, sei l'unica persona a cui Tahir può dare lezioni, veramente, stranissimo. Tu, scusami,
lui ha diploma da ragioniere? No.
Non capito.
Laurea.
Tipo AFM, che so che vuol dire effettivamente.
Laurea nell'Università della Strada.
Però no, io ho fatto primo. Primo, basta.
Cioè,
e poi XYZ.
Primo, quinto.
E poi l'XYZ, e poi... il famoso liceo dove sei laureato in Campania, certo. Però scusami, dicono sempre che tutti voi siete di Trastevere. Però non è vera sta cosa.
Ma
sì.
Manco nessuno.
Monteverde dicono sempre.
Nemmeno, Vittoria Monteverde Vecchio.
Sì, eh.
Monteverde Cui.
È un po' la Nanni Moretti del gruppo, dai, diciamo.
Sì, bravo, bravo. E Thomas Monteverde Nuovo, quindi Monteverde quello. E Edan è un.
Puoi definire per gli ascoltatori il, non di Roma? Perché...
Allora, che cos'è il.
Diciamo che, allora, diciamo che Monteverde. Allora, io ho questa teoria: Monteverde Vera e Monteverde Vecchio.
Certo, vabbè, è questa direi che
ha un'estetica, no, ha una cosa. Certo. Poi la gente ha cominciato a dire che tutto è Monteverde. Cioè, fino a Isacco Newton è Monteverde. Ci provate, ragazzi.
C'è gente a piazzale da radio.
Capito? Isacco Newton è Isacco Newton. È un'altra cosa. Quindi è la Monteverde, quella.
Certo.
Sì, sì. E Ethan è di Balduina, ma in realtà è un.
Ethan è di Balduina. Cioè, scopriamo una comunanza. Vedi,
però in realtà è uno che ha abitato tipo fuori Roma, sì, cose strane. Sì, sì. Però adesso.
Chissà se vi siete mai incrociati tu e lui.
Beh, credo che
più giovane,
sì, fosse un pochino più giovane. Sì.
Però se ti ha guardato quando suonavi. Sai che Edo aveva un gruppo da giovane.
Sì, sì, certo. Io avevo un gruppo al liceo. Facevamo cover, tipo cover dei Red Hot Chili Peppers, dei Classico. Rolling Stones. Classico. Tutti i gruppi a cui tu poi hai aperto praticamente.
Solo uno, solo
uno.
Che fa esperienza, posso dirlo, terribile.
Sì. Veramente.
Ma perché, allora, il fandom dei Rolling Stones è esattamente, sono esattamente le persone che sotto i nostri post scrivono fate cagà,
ecco,
non sarete mai i Rolling Stones. E noi siamo andati proprio in territorio nemico, esatto, cioè noi siamo andati proprio a prenderci le mine. Certo. Noi, cioè, c'erano questi signori che ci guardavano a braccia concerte. When you're gonna go away, man.
Però vedi, no, interessante quella cosa che hai detto, perché
già che c'ho freddo.
Pensa che una volta, sì, perché sì, Carmelo sta risparmiando, sì, sì, è una roba fa. Sì, esatto. Sì, fa così. Una volta ho sentito dire, pensa, proprio da in un'intervista a Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers, diceva aprire ai concerti di Rolling Stones è un incubo, perché il loro pubblico sono tutti quanti è gente tipo ormai tipo commercialisti, avvocati, tutta gente vecchia incazzata nera che vuole
vita.
Sentire soltanto i Rolling Stones. Poi dicono tipo quello è la piattaforma di acero giapponese, ci posso dire soltanto Mick Jagger per suonare scalzo, quell'altra cosa non ti devi provare ad avvicinare, ci sono soltanto Keith Richards. Quindi immagino, sì, che non.
Vabbè,
deve.
Ci però, sta, dai, cioè, certo. Se lo sono guadagnato, dai.
No, certo, vabbè, certo che loro, se lo sono guadagnato, loro, però immagino che appunto, cioè, pensa quanto è difficile aprire uno spettacolo. Pensa quanto è difficile aprire i Rolling Stones.
Cioè, ma loro sono simpatici. Sono
figli incredibili. Cioè, Mick Jagger è un figo incredibile, proprio che sta sul pezzissimo, sapeva tutto di noi grandi, che fate questo, che fate questo. Keith Richards.
E lui pure ha detto: Isacco Newton is not like,
it's
quite
not
like Monteverdi.
Actually, not
this
Monteverdi.
Is really not like.
E Keith Richards è Keith Richards. Cioè, ha detto proprio: io non so chi cazzo siete, però suonate la chitarra, bella.
Ah, ok.
E poi è sparito. Proprio.
Ma c'era ancora Charlie Watts?
No.
Non era già.
No, era tipo. Era poco dopo, sì. Cosa che infatti non l'ha resa nemmeno.
Una serata.
Ancora più facile, diciamo.
Certo.
Ma e poi avete finito e avete detto e adesso i Rolling Stones? O cioè, no, scherzo, perché,
sì,
perché
detto,
noi quando facciamo l'apertura diciamo e ora sale il prossimo.
Io ho detto sì, ho detto adesso è il momento che veramente stavo aspettando. Buona serata a tutti, godetevi i Rolling Stones.
Qual è il concerto che hai subito di più, per cui prima ti sei cagato più sotto prima di suonare?
Allora, concerti live non mi sono mai cagato sotto, perché live poi fa tutto, cioè se sbagli, tra chi non se ne accorge, tra chi comunque se prenda bene, eccetera, eccetera, chi se ne frega. Ci ho avuto un periodo, subito dopo l'Eurovision, tanta ansia della TV live, perché...
Dopo quel momento particolare.
No, però perché lì c'è la messa in onda che è particolare, perché è televisiva, quindi senti la batteria e la voce.
E
quindi
basta, certo.
Se faccio un minimo errore si sente dappertutto. E poi è live, cioè cazzo, se sbaglio e è là 4K. Mena. Sì.
Ma e Sanremo invece rispetto all'Eurovision com'è? Più si dice sia al palco piuttosto.
Allora, il nostro Eurovision e il nostro Sanremo sono stati molto strani in realtà. Però l'Eurovision è meno ansia, perché è una sola e fai due settimane di prove, cioè invece Sanremo so 5 e fai un quarto d'ora di prove.
Ma e invece, visto che tu hai questo forte accento romano, quando giri per... no, un po' a scherzo. Quando giri per il mondo, fai come fanno tutti i romani che paragoni i posti dove ti trovi a delle zone di Roma? Cioè, tipo sei a Pechino e dici, ah, oh, me pare Piazza Vittorio, cioè fai queste cose.
La città proibita è un po' il loro Vaticano, più o meno.
Cazzo, no, però comincerò, perché
che è una cosa che
mi hai dato un'idea.
No, ma non è un bel consiglio, però.
No,
non
lo fa, non
lo fa. Però lo facciamo tutti, da italiani, a Roma proprio si fa forte, cioè appena sei in una zona dici, guarda, pare il gasometro, sei a Berlino, do fuori dal Berghain, pare il gasometro, e tutti, viene fatto di continuo sempre.
No, cazzo, no.
Però è perché è un atteggiamento tipico. Senti, ma quando ti beccano i romani in giro per il mondo, le fanno, no, mortacci tua, le fanno quel
genere. Ti dico, una volta ho litigato fortissimo a New York perché stavo a un campetto da basket a giocare, eravamo io e il nostro fotografo, passa sto pischello, comincia a gridare fortissimo, e faccio, guarda, calmate, fammo una foto, e faccio, sì, però, cioè, non gridà. Lui sa pian male e mi fa, sì, vabbè, allora va a tappi under culo. Io sono rimasto folgorato, ho fatto, ma come, ma perché? No, e lui ha passato la sua giornata a fare avanti e indietro a sto campetto, mentre fumava sto torcione gigante, così che mi guardava male. E succede, sì, però comunque, sì, grida, dai, forza Roma, oh, forza Roma, oppure, c'hai solo sto difetto.
Alludendo ai troppi tatuaggi, immagino.
Alludendo a...
perché sono tutti quanti gente conservatrice che ti vede, certo. Vabbè, bello comunque, sì. Poi comunque la romanità è sempre più forte di qualsiasi tipo di fama e tutto.
Sì.
Senti, ma allora, prima di andare a X Factor, cioè voi per quanti anni siete stati i Maneskin prima di essere veramente i Maneskin? Quando è che avete iniziato a suonare?
Due e mezzo
prima, sì, di X Factor. In, sì, quel periodo... che genere di concerti facevate? Cioè, voi facevate scuola?
Occupazione. Allora, eravamo i Rolling Stones delle occupazioni scolastiche.
Ok.
Proprio che lì andava, cioè, era il panico.
Andavate, sì, facevate.
Fighissimi.
Ma chi vi bucava i concerti nelle occupazioni?
Penso Ercarota, capito? Il rappresentante
c'era,
di
no, Ercarota, però Red, Rocchetto.
Cioè, sono tutti così, quella scuola mia, volete Ercarota, che saluto.
Stiamo a occupare, Virgilio, famo una festa alla bibliotechina, se suonate, mezza piotta e birre gratis. Dai.
Ok, quindi questo era il buco, okay.
Sì, sì. E noi davamo la nostra mezza piotta alle altre band per suonare per secondi. Perché era meglio,
cioè
già la gente era già lo
slot migliore, certo.
Quindi
già trafficavate, diciamo.
Quindi facevate
occupazioni,
scuole,
ristoranti dove non ci volevano. Cioè proprio gente sta mangiava a star pesto e te
perché a Genova vi chiamavano a Genova.
No, via tutto a Roma, anzi dovresti... nemmeno tutto a San Lollo.
Ah, tutto realtà. A San Lorenzo,
sì, perché penso. Solo lì te fanno suonare.
Sì, sì.
Quindi a Marmi, cioè, tutto, diciamo, spaghetti, tutte queste
spaghetti, bravo, spaghetti, che poi è dove siamo stati scoperti per X Factor.
E niente, avete mai fatto così, proprio roba, cioè inaugurazione, ai matrimoni avete mai suonato? No, perché
no,
non eravate ancora abbastanza,
esatto,
famosi.
Però inaugurazione di uno studio di tatuaggi con solo i tatuatori,
ok,
e mia madre che mi accompagnava,
che era lì che
era lì, bravo, che tatuava dagli Roma, dai. E tra l'altro abbiamo suonato a Radio Città Futura.
Ok, vabbè, quindi cose
a caso. No, il programma delle 6:40 la mattina, cioè proprio.
Ah, ok, quindi tipo
a cantare con le corde vocali, c'avevo la voce di Califano alla fine.
E comunque è stata molto veloce la crescita, poi negli ultimi 3 anni ha preso un ascensore piuttosto veloce. Ma ti manca, adesso fai una domanda veramente da Maravenier, ti manca quel periodo là?
Ti manca?
Quando non te pagavano i concerti?
Quando non mi fregavano, quando facevo ubriaco, cioè adesso non bevo più da 2 anni perché fa male, sai.
Sì, sì.
Prima barcollavo sul palco, era divertente, di brutto.
E quando è che avete deciso, ok, per farlo bene tecnicamente mettiamo un po' da parte?
Ma non è che lo decidi in realtà, cioè fai il primo tour e comunque ti accorgi che è un tipo di vita da atleta. Cioè secondo me il musicista è molto più simile all'atleta che ad altri lavori, perché in realtà devi allenarti, ma non poi nemmeno fisicamente, perché dipende dal tipo di performance che fai, però vocalmente devi provare un botto, e il tour, le cose, i movimenti sul palco, eccetera, eccetera. Comunque è molto simile a quel tipo di vita: viaggi tantissimo, dormi poco, l'alimentazione è importante. Eccetera.
E quando viaggiate sui regionali lo soffrite?
Il primo tour l'abbiamo fatto sui regionali.
Sui regionali.
Beh, certo, sì. Adesso dici sarebbe un po' un casino.
Ma sì, però Bologna, comunque, cioè, guarda, cerchiamo di non sgravare. Cioè, no, quando non serve, non serve. Se hai due date attaccate, allora per forza, però se non serve, se si può fare con la macchina, fa con la macchina.
Questa è una cosa della new wave del rock di adesso, però, perché comunque da sempre il rock si è accompagnato alle droghe, all'eccesso. Invece adesso capita spesso di sentire gruppi giovani che dicono non ci vogliamo drogare, non vogliamo bere.
Sì.
Secondo te c'è più bisogno di concentrazione sulla performance? Come mai si rifiuta la cosa del sex drugs?
No, che secondo me banalmente dei sex, cioè no, di molte band non ci sono nemmeno video live, capito? Mm. Quindi si campa, certo, solo del, sì, no? Sì, sì. Si dice che i Queen facessero un concerto buono su 5, si dice. Pensa. Io non c'ero, però si dice. Io sì, se sì. faccio un concerto male su 10, rimane solo il concerto male. E quindi quella roba rimane, te segna comunque.
Sì, sì.
Cioè non diventare un meme è un po' una merda in realtà, se non per...
Dici
della famosa
incornata del 90esimo minuto, ma, alla Piangambiua della...
Ma invece avete o hai delle richieste particolari in albergo? Le cose matte?
Io non chiedo niente. In realtà ultimamente ho cominciato a chiedere le olive, perché sono l'unico cibo che posso mangiare prima di salire sul palco, perché sono oliose, quindi, perché tutto il resto,
certo, perché ti aiuta,
la frutta secca è secca, il caffè è acido, non ti dà culo, non
il caffè ti brucia, cioè è un problema per le corde vocali. L'ho scoperto anche io, che ne bevevo tre prima e poi salivo sul palco
tipo la russa live, esatto, in Brescia.
La sapete fare voi, la, come cazzo, la pasta alla puttanesca?
Esatto, sì, a Hong Kong. Il menù del bravo cantante, come...
Sì.
E quindi, però scusami, rispetto a quello che dicevi prima della tanta pressione, c'è una forte componente nel vostro
posso
lavoro.
Qua.
Stacca, certo. Cioè
se canti, puoi. Se...
In quello che fate adesso... c'è una grande pensa veramente se fossi un quei posti in cui ti chiedono ci sì. canti, cantaci una bella canzone, Damiano, via qua, mettete a cantare pepe zia.
Entra Giovanni, l'assistente, un signore di 70 anni con la chitarra, te la mette lì.
Sì. Questa di Marinella è la storia vera.
Che scivolo,
i commenti non tocca di Andrea.
Esatto,
non tocca Marinella, ma è una storia. No,
a
no.
Milano, yeah. Quando facevamo quelli che il calcio c'era a Sempione, c'era quel tecnico che tipo aveva i mandolini dietro.
Certo, l'amico di Lodi.
Esatto,
certo,
sì, un saluto. Sì, che salutiamo tutti quanti. Che lui durante le pause metteva a suonare il mandolino.
Certo.
Mi fa ridere, lui, voglio fare un piccolo pezzo con Damiano David.
Che magari non hai la voce.
De Maneskin,
per cortesia. Per cortesia. No, che ti stavo chiedendo. Allora, c'è molta parte del vostro lavoro che è quella di fare i Maneskin, quindi apparire, fare tantissimi servizi. Cioè, voi sposate anche molti il glam rock, quindi quanto è impegnativa quella cosa lì rispetto al processo creativo? Cioè, hai paura che quel tempo possa togliere spazio alla creatività? Ci sono delle volte in cui pensi, ok, vorrei soltanto adesso stare fermo, scrivere canzoni?
In realtà dipende tutto da quanto. Cioè, ovviamente la coperta è una, quindi tiri da una parte e togli dall'altra. Però se riesci a bilanciare anche fare quella parte di pubbliche relazioni, interviste, che è una palla, però poi trovi... Cioè, ti succedono delle cose o incontri degli elementi che poi ci scrivi le canzoni. Cioè, tipo...
Ma va, come noi...
Esatto, molto come voi.
Noi magari ci capita appunto di prendere il treno regionale, no?
Senti, e beccare tipo assurdo, certo. Pezzo, e io stando a Los Angeles abbiamo beccato degli elementi comunque che cazzo ci scrivi i dischi.
Tipo Supermodel mi dicevi, no? L'avete scritta...
Sì, che poi in realtà Supermodel sarebbe una tipa che abbiamo incontrato. Ho detto cazzo, ma questa persona è assurda, cioè è proprio un... Sembrava una fighissima, poi in realtà... una vita de merda, eccetera, eccetera, quindi dici cazzo, cioè è veramente gonfiata tanto là quella cosa, no? E te la sbattono in faccia in continuazione, queste esperienze.
Secondo te è possibile mantenere un'umanità in America nello star system? Perché invece Roma è una città che ti tiene sempre con i piedi per terra.
Sì.
Non è una città che ama, no, la fama, quello che arriva e dice sono arrivato io, faccio il
c'è
pedazzo.
Stato
in America,
Alberto Sordi, quindi che fai te, che vuoi te,
cioè. Vabbè, la storia di questa città c'è stato prima gli imperatori.
No, io ti dico di no, secondo me no. Tantissime delle star non americane di nascita, ma nemmeno non americane, non di Los Angeles, di nascita, che ho conosciuto, hanno detto non ti trasferire qua perché ti mangia, e è proprio difficile avere dei rapporti lì umani, e è tutto proprio usa e getta, cioè proprio è strano, è difficile anche da descrivere, e boh, non mi ci sono proprio trovato a mio agio, zero, non mi piace per niente.
Quando voi andate in America siete vissuti come gli italiani, cioè come vi trattano come gli americani?
Tantissimo,
oppure comunque
no.
c'è l'elemento di
no, siamo gli italiani.
Arrivati belle italiane, che belle, che ragazze,
went to Italy. Oh my god,
how you do the pasta is amazing right there.
Sì, the pasta was amazing. Capri.
Yeah.
Tutti a Capri.
Positano, that's sì. A lovely
tutti
spot.
Nelle mete turistiche, che certo. Tu cerchi di spiegare, guarda, in realtà... No, però.
You should go to Marche. Remember the name. Perché
sì,
comunque no. Certo, abbiamo sempre la cioè comunque l'italiano è accompagnato dai suoi stereotipi e non ci si stacca. A me fa ridere che per esempio era un'occasione, ma forse erano dei Grammy di qualche anno fa, presentarono una band. C'era una band italiana, forse una di discendenti italiani, e la presentarono tipo con...
Mandolina?
No, tipo con lei che mangiava, la conduttrice mangiava gli spaghetti.
Eravamo noi. Eravamo noi.
Veramente eravate voi, ecco.
Erano gli American Music Awards.
A voi vi hanno presentato così.
Cardi B, gli hanno messo un tavolino a volato agli scacchi, in tipo suonava il violino e lei mangiava gli spaghetti.
E cioè scusa, ma perché questa cosa si può fare con noi se invece uno prova a fare la stessa cosa con i francesi, con gli americani e subito
perché noi stiamo in mezzo, noi siamo un popolo che non stiamo in mezzo, non c'è proprio. Però avete pensato che cosa succedeva? Cioè, tu hai iniziato a cantare guardando lei male tutto il tempo?
No, però mi sono girato verso la produzione e ho fatto regà.
Ma mi ricordo, era Cardi B che mangiava gli spaghetti,
raga. What the fuck?
Ma Demano, cioè, ma come si fa? Bella idea autorale, però, Devo
sì,
dire, niente male.
No, non hanno scelto la prima, hanno scelto la seconda.
Chissà qual era.
Due pistole e un mandolino, esatto, per andare, vabbè, facciamo la pasta. Che poi immagino Cardi B con che eleganza l'avrà mangiata.
Sì, col cucchiaio chiaramente, esatto. E, ti è mai capitato in questi anni di entrare a casa di uno, proprio una grossa star, e pensare ma perché questo c'ha tipo i faretti con la luce fredda? Ma perché cazzo non l'arreda meglio sta casa? Cioè, delle case matte che hai frequentato in questi anni, c'è qualcuno che ti ha colpito e ha pensato oh cazzo, questo la poteva arredare un po'
e
meglio?
E perché proprio Ramazzotti?
No, Ramazzotti è lo studio suo, bellissimo, isolato.
Beh, guarda, mia zia abita sotto casa sua, ovviamente non dirò mai l'indirizzo, però mia zia abita sotto, mi fa troppo ridere che salga un ascensore insieme e lei ogni volta cerca di dirgli e poi rimane sempre a metà.
Mi dica signora.
La spazzatura se fa, non c'è problema. Spazzatura
se fino. case matte.
No, io case matte ne ho frequentate poche, perché in realtà io non esco mai. Cioè Vittoria e Thomas escono, io proprio odio.
L'avevo letta questa cosa, sì.
Odio. Però siamo andati a casa di Chris Martin. Mm-hmm. Che era questa tenuta incredibile a Malibu, pazzesca.
Sono stato? No.
Con ingresso privato alla spiaggia, e lui ci ha tenuto a dirci che this is not my house, this is temporary because we're doing things at our home. Lui ha questo modo di parlare, sussurra, parla lentissimo con questo accento inglese, mi sembra, pazzesco, è fighissimo, un uomo pazzesco. Però, cioè, cazzo, era una roba incredibile. E poi, quando siamo tornati in America, mi ha detto, se vuoi, contatta il mio assistente, feel free to go, casa è tua. Due volte se siamo visti. Cazzo, io manca la smart, te presterei. Cazzo, è automatico, quindi forse ce la fai a guidare. Però...
Che presta la smart a Chris Martin, che deve andare a Donna Olimpia.
Esatto.
Cioè,
how the fuck
does... Chick, chick.
Is it a blue, can I park here on Sunday? Oh, thank you.
Okay,
ma
okay.
Io volevo farti una domanda da un po'. Un giorno ho messo una storia dove dicevo che io ascoltavo Se bruciasse la città di Massimo Ranieri prima degli spettacoli, e tu mi hai detto anch'io. Perché? Cos'ha Massimo di speciale? Perché tocca le corde di noi performer internazionali in questo modo? Cos'è?
Penso sia il fatto che è una canzone che ha tutte note lunghissime e altissime, quindi ti dà questo, proprio questo senso di...
Vedi, non ci sarei mai arrivato. Pensavo c'è... perché parla
e poi cuore. Anche se bruciasse, cioè, pam, date, cioè, cazzo.
Che è una delle canzoni, una grande canzone che Carmelo ama moltissimo. Io, a proposito di storie, un giorno, ascoltando quel pezzo della canzone in cui tu dici italiano in quel modo, ho detto, ho trovato l'immagine per quel passaggio, ed era Carmelo col pelo che gli usciva dal petto.
Ah, certo, sì,
era
sì.
Molto preciso.
Quella è veramente l'italianità.
E sono sicuro che Carmelo...
Dovremmo usarla come cover del vinile.
Carmelo sicuramente ha una domanda adesso, se è di caldo che sta friggendo.
Perché voglio dire che si vocifera, ma non è scritto da nessuna biografia, che Battisti odiasse Massimo Ranieri. Non mi sentite, ok.
No, ti sentiamo.
Ci sono dei dissing mai usciti.
Sì, sì, segreti. Pensate. Ma in realtà intanto Damiano ti chiami come mio padre, quindi il nome che non ho mai detto perché lo chiamo papà, mio padre.
Infatti noi non sapevamo che tuo padre si chiamasse Damiano.
Nemmeno io, pensavo fosse papà avanzato. Ti voglio chiedere in realtà due domande, visto che una sicuramente la tagliamo. Il mio professore delle medie di musica mi ha cercato per dire che bravo, vedo che suoni. A te ti ha contattato quello che ti ha insegnato a suonare il flauto?
Cazzo, no, io c'ho un professore di religione che io non facevo al liceo, che si chiama Giacomo Campanile Lode.
Giacomo Campanile Lode,
ovviamente,
okay,
Lode
sì.
Se l'è messo da solo, certo. E perché lui risponde a qualsiasi cosa con Lode, 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 Lode.
Ah, quindi non era veramente Lode. Il suo cognome, pensavo di
no.
Sì.
Ed è questo signore mattissimo, un matto buono, però mattissimo, che insegna religione, è che lui ha rilasciato svariate interviste su come lui mi ha introdotto al mondo della musica.
Veramente?
Certo.
Su che tipo
non
di
ci
testate?
Posso credere.
Cioè, dove lo troviamo questo? Su tipo Today? Lego?
Guarda, su YouTube.
Bellissimo.
Lo trovi subito proprio.
Cioè lui ha fatto delle interviste sul suo canale Giacomo Campanile Lode. I Maneskin li ho scoperti. Adesso basta, ora parlo io, Damiano l'ho scoperto io.
Ma tipo il Messaggero, cioè giornali veri anche sono andati.
Ma tipo
persone vere.
2 milioni di visualizzazioni. Aspetta, però sì. Una domanda più intelligente. È un po' vero questa cosa o zero proprio?
Cioè, allora, l'educazione musicale che facevi alle medie comunque era l'Aulos e la Casio.
No, non la facevo. Manco, okay. Non la facevo. Avevamo provato a fare una cosa sfigatissima, tipo un Glee Club, una roba orribile, uno schifo. E lui ogni tanto veniva, quindi penso che da quello ha preso.
Un Glee
no.
Club, quindi da, diciamo,
sì,
per l'ispirazione
sì,
della
un
serie.
Gruppo per cantare così a scuola e cazzate. Pazzesco. Era una roba, raga, orribile, cioè proprio...
Ma infatti c'è stato un momento, adesso tutto è stiamo prendendo in giro il fatto che sia tutto molto figo quello che fa, il mondo di cui fai parte. C'è stato un momento nella crescita in cui ti sei detto, magari più di uno, in cui hai detto no ragazzi, adesso non posso prendere sul serio questa cosa, la musica, non. Oppure sei andato dritto per dritto?
No,
sti cazzi.
Io ci ho avuto proprio una dose di presunzione brutta che però mi ha dato pure tanto la cosa di dire oh. Cioè, lo so fa, perché no? Cioè, c'avevo proprio la cosa di... Ma anche non sentire il confronto con altri, dire effettivamente quello non è che è più bravo di me. Lo fa da più tempo, è più però per chi ha detto che è più bravo di me? E in realtà lo penso tuttora, cioè anche andando in America, vedendo gli altri artisti, dico, cazzo, noi non siamo meno bravi, ma lo penso per noi e lo penso anche per tanti altri artisti italiani, in realtà. Cioè, noi ci abbiamo questa cosa di prenderci per il culo da soli, però è un po' sfuggita di mano e secondo me ci svalutiamo tanto, perché sia a livello, secondo me, di autori giovani, di voci, di produttori, abbiamo della roba che comunque è figa, spacca, però siccome c'è la cosa, no, sono italiano, non dovado, non andiamo, ma in realtà no, cioè siamo anche più bravi di tanti americani, secondo me.
Appunto, cioè, lo spirito anche con cui avete fatto X Factor immagino sia stato quello, perché non deve essere neanche semplice partecipare a un talent del genere. Cioè, tu pensi, per esempio, appunto, si può ancora i talent aiutano veramente a uscire fuori, perché poi invece
bene,
tanti
sì.
Non hanno
bene,
avuto
sì.
La vostra
no,
cioè, tanti
bene,
non hanno avuto
sì.
Poi il vostro successo dopo.
Guarda, il discorso è che noi siamo andati a X Factor eravamo piccoli, io ero sono diventato maggiorenne durante, quindi eravamo proprio piccoli piccoli, e ci siamo andati con una spensieratezza, era proprio che figo, finalmente c'è un palco, finalmente degli amplificatori, mm-hmm, finalmente mm-hmm. un microfono che funziona, e quindi c'era talmente tanto quella cosa che noi ci siamo presentati tipo troppo preparati per la cosa, cioè c'era questo momento in cui tu proponevi le canzoni che volevi fare,
sì,
e tutti gli altri ne avevano portati 4-5, sì. Noi abbiamo suonato per 2 ore e 40 davanti a Manuel, gli abbiamo portato 40 pezzi interi, mm-hmm. E lui ha detto vabbè, perfetto, cioè, abbiamo le puntate, cioè questo, mm-hmm, questo, mm-hmm, questo, questo, se ci chiedono l'italiano è questo, e quindi eravamo sempre una settimana in vantaggio rispetto a tutti, mm-hmm, e, però era frutto di sta cosa di che figo, finalmente invece che la chitarra mia che fa schifo scassata ce n'ho 4, mm-hmm, e secondo me farlo con questo spirito ancora aiuta, cioè col dire oh io so questo, vado là, mi faccio vedere, perché se no lo faccio su YouTube da solo, invece lì ho delle persone che mi spingono, me, che poi anche se va male, ma pure che guadagni 20 persone, almeno so loro, sanno sì. chi sei, sanno che fai, no?
A proposito di passioni, tu sei del 1999, sì. giusto? Quindi sei nato 2 anni prima dell'ultimo scudetto dell'AS Roma, sì. la tua squadra. Sposti i concerti in base alla Roma, fai come gli Iron Maiden facevano.
Allora,
la gestisci la cosa?
No, perché...
Che
a parte la Conference League, no, da quando suono non è che abbiamo fatto partite molto importanti mentre suonavo, però se dovessimo giocare una finale, una roba importante, farei spostare il concerto, assolutamente.
Cioè avete venduto 150.000 biglietti a Wembley, però si gioca il 22 di maggio, fai, e non c'è il leader della band perché no. è a Istanbul, sì. a vedere.
Lo sposto anche un pochettino dopo perché insomma...
Dice,
mi lascio andare. Però sì, sì, proprio lo dico con sincerità.
E tu vai, quando vai allo stadio vai in curva sud, no?
Sì.
Questo clima, i ragazzi un po' ti proteggono, diciamo, sì, non
sono,
è che ti...
Sono uno di loro,
certo. Anche perché poi lì c'è il calcio, cioè ci sono le cazzate,
non
i selfie,
conto un cazzo.
Certo.
Non conto niente. Cioè, conto fino a che non entra la squadra a riscaldarsi. Dal momento che è, basta, non esisto mm-hmm. più ed è una sensazione fantastica. Bello poi quando segni che no, ti ritrovi 5 sgabelli più giù con uno sconosciuto che ti tira le orecchie e tu sei un amico e non ti chiederà niente, nessuno ti sta a fan video, no? È bello, è un posto paradossalmente molto safe per me.
Molto democratico e safe.
Sì.
E questa è invece una domanda sempre da zia Mara, quali sono invece i posti in cui non ti senti safe?
Ma io ci sono...
senti che stai rischiando?
No, io ci sono tutta una serie di attività che non posso più fare.
Vai.
La spesa e...
Come no? Non scendi al Carrefour?
No. Non posso.
No? Beh,
no, è proprio una cosa che non riesco più a fare, ma proprio qualsiasi tipo di acquisto per il mio sostentamento.
Tabacco?
Tabacco e sigarette, sì. Perché c'è cioè, sotto casa, che è amico. C'ho il bar sotto casa che sono amici, ma sono veramente... poche le cose che riesco a fare, insomma.
Quelle che ti mancano di più?
Mangiare fuori tranquillamente, cioè senza dover dire signora sto mangiando, non mi faccia le foto mentre prendo il boccone e se la prendono, cioè sono stronzo io, e uscire con i miei amici, tipo andare a ballare mi fa schifo.
Arcalisto,
però... Sì, sì. Noi non andiamo al Calisto, noi andiamo al Samovar, a Bella per Giulietta. E...
Vedi, questo, il Samovar per esempio non ci siamo mai stati.
È quello all'angolo.
È quello che fa angolo.
Dall'altra parte, sì. Okay. Ho capito.
Quello, siamo comproprietari ormai praticamente.
Ci avete le quote.
E, sì, sta roba qua mi manca e mi è rimasto giocare a pallone.
Mm-hmm.
Quello mm-hmm. perché corri, te riconoscono.
Non ti riconoscono?
Poco.
Sei
no.
sicuro? A me è capitato di giocare a calcetto, ho smesso per quello perché ho sentito qua a Roma, dicevo, quello è quello di LOL, guarda come gioca. Io ero sulla fascia che sono un terzinaccio, ho smesso di giocare a calcio.
No, noi...
E la fama è leggermente, ma appena appena meno sullo stesso livello.
No, noi ogni tanto viene qualche gruppo dei coatti che dice, oh ma quello pare quello di Maneskin. No, io poi gioco con mio fratello, quindi gli dico a mio fratello, chiama me Gabriele 2 volte e se ne vanno. Ah, Gabriele, ok, no, non è lui.
Ah certo, tu dici sì, una undercover.
Ho scritto Dybala dietro la maglietta e me frega.
No, hai visto.
Se adesso ti potessi prendere tipo 4 mesi di pausa, che cosa faresti?
Uno, sto a casa, dormo, non faccio un cazzo. E tre, Giappone, nord, sud, tutto, ci sto, vivo, faccio.
Quindi ok, un viaggio, cioè, viaggione, prima casa
viaggione,
e poi...
Viaggione, sì. Prima scarico, perché... e poi sì, però poi cioè, è bello viaggiare, mi piace di brutto.
Ti riesci a godere il tempo libero oppure c'hai l'ansia che non stai facendo niente? Cioè sei uno che... Quando c'è tempo libero
normalmente
riesci a non fare niente.
Nella mia vita precedente ero così, cioè non potevo non stare senza fare niente, perché adesso no, cioè adesso se ho un giorno libero è libero, cioè non, proprio non mi chiamate, non mi dite niente, non voglio sentire nessuno, non mi chiedete foto, zero, proprio sto a casa.
Neanche se a chiamare Tom Morello? Com'è andata? Ti è piaciuto questo collegamento? Era molto RTL 105.
Questo era RTL.
Tom è fighissimo, cioè è un grande, simpaticissimo, super alla mano.
Com'è
spacca,
nata?
Spacca.
Com'è nata, se possiamo.
Tra l'altro fa ridere, una piccola cosa, la prima volta che vi ho sentito e ho pensato, ho detto una frase proprio pegnante da boomer. Infatti ho pensato, mi piacciono molto... Però io sono cresciuto sentendo i Rage Against the Machine. Questi ragazzi, mi ricordo, c'hanno quell'approccio lì. Ah, non piaceranno ai giovani questi ragazzi, perché io che sono vecchio, mi piacciono, li ho sentiti, riconosco un sound. Ho paura che ai giovani che sentono la trap questi ragazzi non piaceranno. Poi però alla fine avete fatto un pezzo con Tom Morello e
ve lo abbiamo
tutto
portato
sommato,
a Sanremo.
Esatto, cioè ci hai portato Tom Morello a Sanremo.
Estasiato dal pesto. Stanno le patate dentro.
Perché comunque Zach Della Rocha ci provava a fare sta pasta al pesto quando erano i Rage Against the Machine, però faceva proprio male, è dovuto andare fino a Sanremo per assaggiarla buona.
No, è successo perché a noi abbiamo la fortuna, essendo una band, che ogni tanto ci contattano i pezzoni, i pezzi da 90 delle band, insomma, che hanno contato.
Avete mai sbattuto
tanto
giù al volo il telefono? Cazzo, no, era Madonna, porca troia.
No, no, però tipo con Instagram a volte ci rendiamo conto, ci ha scritto 4 mesi fa, l'abbiamo gustata.
Fa un feat.
Ma non lo so, però,
riparte la carriera di dalla musica.
Abbiamo gustato persone che poi abbiamo scritto sorry.
E quindi vabbè, però bello che vi abbia, cioè è una collaborazione fighissima.
Beh, no, fighissimo. E poi a me piace perché io non sono della scuola a non rispondere alle critiche. Secondo me quella è una cosa che l'ha inventata un giornalista, la cosa che è più figo non rispondere, così non gli rispondevano. Però secondo me bisogna rispondere e fare, cioè il fatto di avere un fit con Iggy Pop e un fit con Tom Morello, è il boomer che mi dice non sei rock, va a parlare con lui.
Vai. Beh, invece al contrario delle critiche, avete mai ricevuto degli endorsement di personaggi di cui avete detto oh porca troia, no, speravamo di non piacere anche a lui o a lei?
Salvini, e una volta ha fatto un po' questi ragazzi italiani belli, non si drogano, purtroppo hanno tatuaggi, però italiani all'estero. E lì ho detto cazzo, speravo di non finire sabba che cadere.
Vabbè, però
era il giorno prima dell'Eurovision, era il giorno prima dell'Eurovision, e hai detto aspetta, ci penso,
ti faccio vedere io
come si droga un italiano.
No, però quella volta l'ho pensato, ragazzi, speravo di un piacere.
Speravo. Vabbè, però giustamente quando c'è, cioè, un successo così grande, ci sta pure che comunque ci sia gente che posta il video tuo e ti endorsa, cioè è perfettamente normale.
Ma adesso stiamo scherzando su quell'evento dell'Eurovision, ovviamente, di cui già hai parlato e tutto, però quello è stato un momento in cui hai capito, tipo, questa è veramente una domanda da nonno, il potere delle immagini, cioè tu magari stavi facendo qualcosa, è diventata tutt'altro.
Devo stare attento ad allacciarmi
le
scarpe.
Devo stare attento a guardare la marca del tavolino Ikea adesso, cioè
no,
è stato uno,
cioè,
spartiacque.
Non è
intendo.
Stata quella la cosa che mi ha fatto pensare a questa cosa, sono state altre, quando ho detto tipo delle cazzate, quando ho fatto una battuta su una che c'aveva la maglia da Lazio e mi sono ritrovato tutto il tifo italiano di un pezzo di me. Guarda che è una battuta. Tu, vabbè, quella era la cosa
però
che fanno capire
quotidianamente
i tifosi. Poi invece
però il calcio è
grande autonomia.
Io ho detto il calcio non lo toccherò mai, se non per dire quanto sei bella, Roma mia. Però quella cosa mi ha fatto capire quanto è influenzabile il pubblico in realtà, cioè quanto una cosa che palesemente non può essere così. Cioè nemmeno Nicky Six l'avrebbe fatto.
Certo, sì. Penso nella storia della droga nessuno l'avrebbe mai fatto,
si può fare
il mondo visione, cioè, in quel modo.
Capito, quindi lì mi sono reso conto di quanto a volte cazzo, cioè, amici miei, ragionate, cioè, non lo so, cercate di averci uno spirito critico, non è che perché uno va detto che ho pippato, poi io ripeterò sempre questa cosa, il più grande rimpianto della vita mia è averlo smentito, perché io dovevo essere quello lì che, ah, raga, può essere che questa, ma poi è stato bellissimo perché io non... Ovviamente ero in diretta, quindi non sapevo. Poi ho preso il telefono e c'avevo tutti i messaggi degli amici miei, i miei cugini, amici di vecchio. Ah, frate, ma che ha pippato di me? E dico, regà, ma... Cioè, ma...
Sì, veramente, forse... Sì, ma manco i G-pop.
Ma nessuno, ma poi... Nessuno. Ma poi manco ci sono rimasto male io. Cioè, pure mia madre se l'è vissuta male. Mia madre e mio padre, che diceva... Ma te pare che io devo leggere che mio figlio dà le sveglie? In diretta di...
Hai visto il figlio da Sora David? Hai visto che ha fatto? Stava in diretta di fronte a tutti. Ma io sapevo che avevano cresciuto bene quei ragazzi.
Ma lui non mangia perché sta a posto, non c'ha fame. Lui.
Lascia perdere, rimandate dietro i piatti.
Vedi che è magro sto ragazzo.
Incredibile. E però comunque la polemica l'hanno montata i francesi, i rosiconi, perché avete vinto.
Sì.
Peggior pubblico del mondo e miglior pubblico del mondo. Per voi.
Cazzo, allora, non ve la prendete, ve prego, amici inglesi, però il pubblico più difficile è il pubblico di Londra.
Ma perché?
Perché hanno visto tutto. Hanno visto tutto e soprattutto hanno visto il meglio di tutto.
Certo.
Pubblico più bello è il Sud America. Cioè è una cosa incredibile. Proprio...
Come to Brazil, please. No, com'è? Come to Brazil.
Come to Besiktas.
Come to Besiktas. Ma...
No, però loro veramente sono... Cioè, non hai manco iniziato a suonare, già sono svenuti in tre.
E Argentina o Brasile? Così questa cosa tu adesso la dici, stiamo scherzando. Intanto, appena esce la puntata, no, esplode la guerra civile.
Io l'ho detto anche in diretta, li pareggiano. Cioè,
pareggiano.
No, pareggio. Incredibile. Ma anche abbiamo fatto noi Brasile, Cile e Argentina, non si so di chi è meglio. Cioè, sono incredibili.
E invece, come pubblico e posto nuovo, figo, il Coachella, com'è?
E te lo immagineresti presentato da Amadeus, visto che hai fatto entrambe le cose comunque, no?
Sì.
E adesso i Daft Punk, il numero 09.
E bello parteciparvi, cioè il festival in sé è una figata incredibile, ci sono tutte le celebrità che tu puoi immaginare, fighissimo, organizzato bene, ti diverti, così, e suonarci c'è di meglio, perché la gente non è lì per te, la gente è lì per il Coachella.
Per il calzoncino corto, per la magliettina, per lo zainetto.
È lì per controllare la marca del tavolino, Ikea.
Esatto. No, ma insomma lì è proprio per l'immagine.
Più
proprio...
America, Adderall, per stare molto concentrati.
Certo, perché con tutti sto problema così del deficit d'attenzione.
Così se stoni di un sedicesimo di semitono, ho sentito.
E in Italia dov'è che ti piace moltissimo suonare, senza dire che è leggermente campanilista come paese? Dici, sono contento di tornare là, quella città lì.
Ma guarda, io sono contento di tornare a Firenze perché mi piace da morire Firenze. È bello suonare a Bologna perché il palazzetto è stupendo e comunque Bologna è figa. È bello suonare al sud perché c'è comunque il calore stereotipato del sud, però è vero, cioè sono pazzeschi pure loro. E è bello suonare a Roma perché insomma ci sta famiglia, amici e ogni tanto anche qualche giocatore della AS Roma
che ti viene a
comunque
vedere.
È bello che tu sei, io capisco veramente
è veramente ammazzo.
Ha avuto un infortunio, ha fatto un piccolo errore,
ha fatto sorridere e ci ha fatto anche un po' piangere recentemente.
Dov'è che all'estero hai mangiato qualcosa di memorabile che ci vuoi raccontare, o ti hanno cucinato italiano o qualcosa di pessimo?
E cazzo, cose italiane pessime. Io non mangio italiano all'estero,
no,
perché
pure qualcosa di locale.
So la lezione. In Argentina, tutta carne, insomma, buona, buonissimo, bellissimo. In Giappone, stupendo, ho mangiato solo ramen per due settimane. Francia si fatica un po', in America si fatica un po'. Che devi fare?
Non lo dire ai francesi sta cosa, che continuano a dire che è la cucina numero uno al mondo. Loro sono convinti.
Ma hanno delle cose molto buone. Formaggi,
vini, basta.
Si è finito le cose in frigo, è la cucina più buona del mondo.
Più che altro sali sul palco dopo due giorni a formaggi e vini.
Sì, sì, esatto.
Come mai Damiano seduto stasera? Un po' più intimo questo concerto. Seduto, tranquillo. Seduto. Non fatemi muovere.
Sta cantando soltanto la canzone mononota di Aereo e le storie tese per tutto il concerto. Chissà come mai, chissà com'è.
Ma invece mondo moda, che voi surfate, lo surfate senza proprio nessun problema. Tu insomma, mi dai l'idea di essere uno che, anche se si mettesse la maglietta presa al mercato, cioè surfate, vi piace a tutti e quattro? O...
A chi più chi meno, però insomma. Ah, e poi noi veniamo tanto associati al mondo della moda, però noi in realtà, a parte metterci i vestiti, non è che non abbiamo mai fatto collezioni, cose. E
per ora, perché c'è Givova, sì, Givova li sta cercando.
Minchia, faccio un hit da calcio totale. No,
a me sai, fa troppo ridere, perché voi quando vi fate le foto siete tutti quanti, tutti e quattro fighissimi, vi vestite in un modo che se io mi ci vestessi sarebbe impossibile. A me chi mi fa proprio ridere è Thomas, che lo vedo ogni tanto, penso a questo gli piacerebbe proprio sta cortutone acetato. Thomas mi dà proprio l'idea che la domenica si metta la tuta, vuole sta comodo.
Però allo stesso tempo è anche quello che per lui è una missione, cioè c'ha un look scomodissimo, lui lo deve tenere,
lo deve tenere
alla fine,
non esce mai dal personaggio.
È incredibile,
vedi, però che bravo. Io posso solo imparare da Thomas, mo ce parlo, perché io so,
è un personaggio.
Lui poi è il più piccolo di voi.
Lui è il più piccolo, sì.
C'è bullismo nel team? Una puntarella, è simpatico e divertente.
Pochino di nonnismo. Nonnismo, più che altro.
Sì, nonnismo, scusa. Bullismo tra di noi, però è equamente distribuito. Okay. Cioè, tutti sono vittime,
poi sì, certo,
tutti sono carnefici.
Sì.
Come è giusto che sia.
Sì, quindi poi ha raggiunto livelli pazzeschi. Cioè, ci sono delle cose irripetibili, però... Pari.
No, sì, beh, un po' di nonnismo, sì, ci sta. Mi chiedo se è uguale anche fra i Rolling Stones. Cioè, se, come si chiama, Ron Wood fa una battuta a Mick Jagger, l'altro lo incenerisce, oppure...
Boh, non ho idea. Ma poi le band grosse hanno anche dei rapporti strani, cioè non si sa mai quali sono veramente i rapporti, no, fra i quattro.
E quando li osservate, cioè loro che sono considerati il top del top dell'universo, della storia, della musica, pensate fra 60 anni, fra 50 anni vorremmo...
Okay. No, io no. Non, ma assolutamente. Io ripeto, la vita dell'artista è similissima a quella dell'atleta. 40 anni...
E basta poi live. Ristorante.
Ma come 40 anni basta live? Sì, veramente?
Sì, sì, io penso proprio che...
Ristorante.
Ma
come?
A parte perché io quando vedo, non tutti, però quando vedo un certo genere di musica fatto oltre una certa età, soffro per loro, perché proprio il fisico non te lo permette più, la voce non te lo permette più. Quindi se c'è un'evoluzione, bene.
Sì.
C'è cambiare stile, andare per qualcosa. Cioè Bruce Springsteen ha ancora una credibilità, no? Perché fa una musica che comunque il suo corpo, ovviamente spiritato, perché si sa come fa, però gli permette di fare. In altri casi, insomma, vedi alcuni che dici, dai.
Cioè... Tu non vorresti fare tipo Maneskin live acoustic? Cioè il concertone.
Sì, sì, a 40
quello,
anni
dai, lo farai,
fai delle robe diverse, fai magari dei tour che non so, che non durano un anno e mezzo.
Che non è il massacro, certo.
Taormina, anfiteatro.
Bravissimo.
Quelle robe scicchissime, certo.
Però invece sì, ti stavo chiedendo, idea
sì, sì,
ristorante da Damiano.
Madonna,
Ar, in che quartiere? No. Damiano Ar. No, magari lo apri a Tokyo, però
da Damiano Ar Shibuya.
Esatto.
Ramen bar con ramen carbonara.
Da Damiano a Pietralata, così siete vicini allo stadio.
Allo stadio, perché giustamente saremo nel
certo,
futuro.
Certo, nel futuro.
Già ti sei fatto il progettino.
Dopo la
un piede a terra.
Ti viene a fare una bruschettina.
Da Damiano un piccolo sconto per tutte le persone, diranno Damiano la cassa.
Esatto. Tutte le famiglie, quei ragazzini. Cioè, guarda, quello era Damiano.
Tutti quelli che faranno vedere il biglietto
esatto della SCR
dei Maneskin. Quei piatti con nomi
solo canzoni dei Maneskin.
Esatto.
Sì,
esatto.
Sì, tipo
i piatti con nomi delle nostre
non c'è
canzoni.
Bisogno. Cioè, siamo venuti per
una
le bruschette.
Sorta di Carrisiland.
Posso chiederle per favore? Mi
conoscete Carrisiland?
Carrisiland, no, lui che c'ha la tenuta
sì, sì. È la Puglia,
quello,
direttamente
suo, tipo tutto tipo villaggio vacanze.
Sì, sì, sì.
Dove suonano le canzoni di Albano H24?
Ah no, aspetta, questo non lo sapevo. Io no, sapevo che lui avesse una tenuta enorme in Puglia dove fa tutto il vino,
tu puoi andare. mi sembra le stanze, no, le, alle vie interne, no? E no, quindi sono nominate con le sue felicità. Canzoni.
Ma io questo non, ma voi lo sapevate?
Ci sono degli speaker che tutto questo. Il tempo suonano canzoni di Albano e ogni tanto lui si presenta a colazione, canta, saluta.
Benedire gli ospiti, praticamente.
Esatto. Speravo che ci fossero, sei tipo a Garda, l'under pupazzone, cioè comunque vieni accolto da uno, un pupazzo di gomma piuma di Albano Carrisi che bello, ti fa gli acuti.
La Graceland pugliese.
È impressionante.
Se mai dovesse aprirlo questo ristorante, saremmo molto felici di venire a prendere un Thomas senza pancetta.
Per cortesia.
Mi fa una vittoria con i pomodorini, grazie mille.
Albano l'avete conosciuto?
Cazzo no.
Ah, vedi, non è successo ancora.
Secondo me appena ti vede ti dà le sue pacche, che non sono quelli che hanno vacciolo, che sono simpatici, ti spacca.
Sono delle pacche da nonna pugliese, proprio bam! Bam. E lui,
ai tempi miei, io sì che
e allora, dei miei amici lo sono andati a intervistare, sono andati credo nel posto che dici te, lo hanno trovato, praticamente stava c'era quest'uomo che guardava il fiume, perché lui c'è tipo, c'è un fiume che scorre nel suo Carrisi, stava di spalle con il cappello così sulla testa, si è girato e ha fatto: ragazzi, vi aspettavo, come se fosse Bruce Wayne. Lui deve avere un culto di sé impressionante.
Dici?
Beh, però sai comunque.
Non solo lui.
Ne posso immaginare.
Vabbè, dopo.
dopo. Senza dirci chi, la frase più proprio paternalista che vi abbiano detto, cioè una frase proprio che hai pensato: ma sto testa de cazzo, senza che ci dici chi. Una frase proprio che pensi: madonna, ci ha dovuto dare sto consiglio questo.
Tutte le volte che mi dicono: ma guarda, siete bravi, te lo dico io che sono fan di Pearl Jam, che mi sentivo
come se fossero i Pearl Jam, cioè.
Esatto, come se poi
Eddie Vedder che viene. Se gente fan dei band che dice: se tu lo dico io, dammi retta, che sei bravo.
Poi perché dovrebbe non essere il vostro essere rock? Cioè, perché il vostro rock è diverso da
loro?
Ma perché
è diverso? La citazione.
Io penso che sia effettivamente diverso, mm-hmm. e che sia un bene che sia diverso. Cioè, che coglioni li fa le cover dei Red Hot Chili Peppers? Li abbiamo sentiti, nessuno sarà più bravo dei Red Hot Chili Peppers a fare i Red Hot Chili Peppers. Quindi dobbiamo fare una cosa nuova. E poi noi non c'è nemmeno un'intervista, una cosa, dove diciamo: noi siamo una rock band. Noi non l'abbiamo mai detto, noi siamo una band. A noi frega un cazzo. Cioè,
vallo a chiedere al tuo professore di musica se non ha mai detto: gli ho insegnato io cos'è il rock and roll.
Ma la pentatonica gliel'ho insegnata io.
Non so cos'è. Io non so niente di musica, io canto.
Ah, tu non suoni?
Non suono niente, ma non so nemmeno leggere la musica. Ho quel giusto briciolo di tecnica che mi permette di non sfondarmi quando canto e basta.
Secondo me anche perché in Italia o c'hai il cappello e sei un rapper, o c'hai il vestito elegante,
la
e sei
Tiziano
Ferro e fai pop, se c'hai una chitarra in mano fai rock.
Sì, le figurine, certo, sì, bisogna fare proprio gli scaffali.
Abbiamo anche del trucco sul viso, quindi.
Ah, ecco, sì,
io
anche
che
questo.
Io mi sento un boomer e faccio anch'io questo parallelismo senza volerlo sempre. E se ho cercato anche di chiedermi perché, per quale motivo gli manca questo non so che. Secondo me è la canzone, cioè avere una canzone fortissima è l'unica cosa che potrebbe darvi l'immortalità per sempre.
Ah, ma questo aspetta, è il commento da boomer di Carmelo sui Maneskin, esatto, mi ero perso questo pezzo.
Scusate, perché lui ha chiesto, non so perché lo... Io speravo che tu adesso avresti, subito dopo questa cosa, avresti suggerito una serie di... una melodia, e la proponevi, ed era una bomba, e andavi ti portavano a suonare Stairway to Heaven, non ho Carmelo
spocchia.
Edition. Non ho questa spocchia, infatti
no,
la sarei tenuta per me, solo che lui stesso ha chiesto, non so perché, quindi ho provato a dare un perché.
Vabbè, ma la canzone immortale, scusa, cioè suonano da 3 anni, cioè.
Ma non hanno superato ad esempio Baggins, secondo me, come qualità di forza della canzone. Se questa è ovviamente una critica soggettiva, non voglio.
No, sta parlando a nome di tutta l'Europa meridionale.
Tutta l'Europa.
No, e secondo me a livello di acchiappo verso il pubblico è vero che non siamo riusciti, però secondo me al contrario è proprio avere canzoni forti che non fa convincere queste persone. Perché dal momento che hai una canzone forte, sei mainstream. Però noi proprio siamo la cosa più in realtà lontana da sta roba, perché noi siamo diventati famosissimi mainstream con una canzone che aveva 5 anni, cioè era 5 anni vecchia, non abbiamo fatto promozione, non mm-hmm. abbiamo, non ha un videoclip quella canzone.
Ma dici Baggins sempre? Quindi c'è una cover di una cover?
Sì, e poi mm-hmm. non è mai stata promossa. Cioè,
potete fare, però... posso chiederti, io sono grande fan del gruppo originale, da cui è stata fatta, e se potete fare The Night, che è una canzone che mi piace tantissimo, scusami tanto, scusa.
E quindi è proprio un discorso molto, molto difficile, cioè penso che ormai, essendo noi entrati nel mercato mainstream, avendo fatto dei talent, avendo fatto Sanremo, quella cosa ormai è giocata,
cioè.
Anche la cosa di essere di bell'aspetto a volte ti, cioè, come fai a dire cose intelligenti?
Mm-hmm.
Ci provo.
No, questo
ti capiamo perfettamente.
Di stop bene. Perché sì, no, hai toccato delle corde un po' forti.
Sì. Alice, hai parlato proprio al cuore.
No, volevo dire che secondo me in realtà sta tutto semplicemente nel fatto che oggi c'è internet e quindi i cosiddetti boomer, cioè semplicemente gli adulti,
possono
hanno
parlare.
Accesso a delle cose per giovani. Cioè, se voi foste diventate famosi negli anni 90, per dire, non ci sarebbe stata questa cosa del il vero rock.
No,
cioè, perché questa cosa, se ci fate caso, succede con tutto, con le serie TV. Col cinema, con la musica. È solo che siamo tipo tutti assieme, insieme agli adulti, e quindi secondo me è un po' questo. Non è una questione di canzone forte o
sì,
stile,
cioè. Sì, sì. Sì, assolutamente. Sì, sono d'accordo. Ma internet ha cambiato proprio completamente. Anche diventare i nuovi Rolling Stones è una cosa che non si può più fare.
Ma certo,
c'è,
ma dai, ma
c'è troppo
sono,
ricambio,
dai, ma...
c'è troppa roba. E poi soprattutto, secondo me, la cosa più importante è che se io sbaglio, lo sanno tutti.
E visto che stiamo al momento dobbiamo parlare di errori, io voglio parlare di errori di un giovane ragazzo qualche anno fa, sentendo la vostra canzone, come si chiama? La giovanotta che torna a casa. L'ascolto e mi ricordo bene aver detto: ma dov'è che vanno loro? E poi l'ha continuata a canticchiare. C'è stato quel momento, continuava a canticchiarla, e col senno lui poi dici: ah, ecco come si fa ad avere successo.
Vabbè, ma
io posso avere dei pregiudizi iniziali, poi però se continua a rimanerti in testa si va avanti, e poi, e da lì era ancora prima del turbo salto mondiale.
Ci sta.
È vero, perché
cioè, è onesto. Io sono molto d'accordo con la cosa di non piacere a tutti, cioè,
però appunto è un mondo in cui tutti parlano questo senza avere competenze. La senti molto la pressione dei social, cioè comunque già detto un paio di volte, se tu sbagli una cosa lo sanno tutti, un tempo non era così. Senti molto la pressione dei
proprio
social
proprio quando tagli, cioè quando stai facendo una storia tagli. No, cazzo.
No, allora io sento.
E cosa fai per mollare, cioè qual è il momento in cui molli il telefono e dici: senti, guarda, vaffanculo?
No, a me delle critiche in generale, tipo sulla musica, su come mi vesto, che faccio, mm-hmm. non me ne frega niente. Sento una forte responsabilità verso la performance,
mm-hmm.
perché cazzo, cioè, ci sono venute,
certo,
18.000 persone,
lavoro,
io devo fare una cosa il meglio che posso fare in quel momento ogni volta, e quindi quella la sento molto, però non c'ho l'ansia, c'ho proprio quella cosa di dire: ok, lo voglio fare bene. Mi danno molto fastidio i commenti comunque che invece parlano di cose personali, danno giudizi personali sulla mia relazione, su quello che faccio, sui miei rapporti con gli altri della band. Quelle sono proprio delle cose che mi danno un fastidio, cioè tanto fastidio. E ripeto, io non sono d'accordo con la linea secondo la quale: ah, ma se non rispondi fai vedere che sei superiore. Il cazzo, cioè, se tu mi rompi i coglioni, io ti denuncio, io ti rovino, perché mm-hmm. no, cioè, questa cosa che tutti possono dire quello che gli pare deve finire.
Sono d'accordo.
Perché non è
senza alcuna conseguenza, poi, perché uno potrebbe,
capito,
dire quello che vuole, però ci dovrebbero essere,
capito,
delle conseguenze.
Cioè, tu di quello che ti pare, però poi ti accolli
le
conseguenze, cioè, io sono proprio di un'altra linea di pensiero.
Sì, sì, ma siamo d'accordo. Diciamo sempre che noi non parliamo abbastanza.
Ma anche live.
Sì, sì, ma
cioè,
il problema è che noi non parliamo abbastanza. Cioè, noi magari ci limitiamo nei commenti contro persone molto aggressive,
sì,
molto
sì,
pesanti.
Boh, pensiamo... Io stavo a dare indirizzo mio a uno sotto i commenti di Cash.
No, ma dici qual è il tuo account finto col quale commenti.
Non ce
guarda
l'ho.
Che se
non ce l'ho.
Damiano.
No, non ce l'ho, perché io commento col mio. Cioè, ma che vuoi?
Ti ha danneggiato il tuo nome un po' strambo su Instagram? Sto scherzando, ovviamente, perché
ma che ne so, qui quello l'ho messo perché che avevo 17 anni, certo, sì. Non me lo fanno più cagnare.
Hai parlato?
C'ho anche la chat con quello che si chiama Damiano Davide, gli ho scritto: ridammi il mio nome.
La mia vita.
Magari ti cercano e non ti trovano, questa cosa.
Sì, no, spesso taggano fanpage.
ragazzi.
Cioè. Vabbè, tanto appunto.
Ma poi io Instagram in realtà c'ho un rapporto strano, cioè sì, lo uso pubblico.
Sei più da Twitter.
Sì, ma io sono più un utente, io sono un utente passivo.
Aha.
Cioè, guardo, faccio, però non metto like, non commento.
Sì. Sai io cosa fai? Tu scrivi sotto il post di Vinaldum: oh dai Giorgino, ti avevamo aspettato, un abbraccione.
Se apri le chat mie, ho scritto a tutti i calciatori. Veloti Andrea.
Forza Gallo.
Se tu vieni qui, puoi diventare una leggenda.
Ah, quindi vabbè, no, è anche merito tuo.
Anche
ci piace pensare che l'hai convinto.
Certo. Non in quest'ultima sessione, in quella precedente, io gli scrivevo: Nicolò, non te ne andare, cioè, te ne devi andare. E poi, essendo lui per un periodo gestito dalla società di Fedez, io chiamavo Fedez tutti i giorni e facevo: qual è la
situazione? Devono prendere a te come,
devi, io ho mandato un video al procuratore di Zaniolo dove gli facevo: Fedez,
e poi adesso quando chiederai i biglietti per il prossimo concerto scoprirai che non ha gli omaggi ma due ridotti, cioè, ancora più.
Guarda, per te c'è...
guarda, allora, non vini, però lo diciamo a tutto lo stadio che ci
se
sei.
Porti anche le bottigliette d'acqua a un certo punto, grazie.
E in seconda fila, come stai Nicolò? Dal Galatasaray, un abbraccione, luce puntata, scherzo.
Bravo.
Senti,
non gli dico
passa
niente,
dieci minuti un po' piccantino
a quello allo Stadio Olimpico.
Esatto. Perché voi adesso fate concerti al Pala, nei palazzetti adesso, no?
Adesso sì, fate però il palazzo dello facciamo gli stadi.
Ok.
Però sì, adesso stiamo facendo le arene.
Ora siete a Roma al Palazzo dello Sport.
Sì.
Si poteva dire o è un segreto? Cioè, meglio non vendere biglietti.
No, okay. Che quali sono i giorni? 24 e 25. Io non so le date dei miei concerti.
Vabbè, ma
penso si sia capita.
Sì, vabbè, ma
tutti.
È normale.
Quindi siete stasera e domani al Palazzetto dello Sport.
Benissimo. Stasera e domani.
Quella che sarà stasera, esatto. Ovviamente.
Senti, rapporto con i giornalisti. Qual è la categoria che ti fa più paura? Cioè, tipo, giornalista di una radio privata che vi fa solo domande tipo: Damiano, chi è il più fuori di testa fra voi quattro? Oppure, signora di 70 anni con occhiali a catenella, non riesce ad entrare nella stanza di Zoom, fa solo domande sul fatto che siete giovani, confonde continuamente Thomas e Ethan, sentito due vostre canzoni e una di queste pensa che sia Rolls Royce.
Quanto specifica.
Perché sta parlando di una persona che ci ha intervistato. Allora Edoardo, sarai Luca, va bene Francesco, allora.
Abbiamo parlato con un cyborg frizzato per
Milano
47.
E Roma, ne avete mai parlato nella vostra vita?
Mi fanno paura allo stesso modo e mi terrorizzano. Cioè io proprio poi ho il problema delle facce, delle espressioni facciali. Non riesco a nascondere quello che sto provando in quel momento. E ci sono state tantissime interviste che noi non abbiamo potuto mandare perché si vedeva proprio io che facevo: cazzo, ma che domanda del cazzo.
Mi tieni la stretta sul giornalista.
Sì, sì. Anche in questo caso fa sempre parte della corrente di pensiero: se mi fai una domanda di merda io te lo faccio notare perché è il tuo lavoro. Se io suono male me lo dite. Quindi
perché
allo stesso modo
dire, esatto. Un difetto di Victoria è una cosa che ami di Victoria.
Ma la pizza con l'ananas si può mangiare?
Mamma mia.
Che cazzo che te pare? Cioè, non so che dire.
Ma poi come si fa a fare solo domande così?
Fatta bene potrebbe essere pure buona, non lo so, chi se ne frega.
Mamma mia, che rischio domani TikTok di Salvini.
Ci sono due ragazzi, ci sono due ragazzi su TikTok che cucinano da paura e
sono... Anche la pizza con l'ananas?
Sono two men, no, two men,
bravissimo.
Ah, certo, sono bravissimi.
Sabato cose normali, hanno fatto la pizza con l'ananas, io quella me la magno.
A voglia, sì, loro sono due fuori classe.
Sono bravissimi.
Più fette.
Sì. Se permetti, ne prenderei anche un altro po'.
No, no, dicevo, domani Salvini ti massacra questa cosa che hai detto, la pizza con l'ananas.
Mi rimangio tutto quello che ho detto.
Dici, poi si sente
sui migranti, no, sui Maneskin.
È la volta buona che l'ho riposto.
Esatto, per una volta.
E lui fa, mi ha ripostato. Ma no, che brutto questo video qua. Speravo quello della cover. Vabbè.
Salvini che fa la cover di Baggin. Cameretta con l'ukulele.
Con la Meloni, con i capezzoli coperti.
Esatto, che bello. Che bello.
E dietro alla batteria
Ethan, chi è che può fare Ethan?
Cioè, i capelli lunghi nella politica italiana non ce li ha.
No, nessuno. Oh, è difficile.
Io Dibba lo vedo.
Ah, Dibba. certo.
A fare i trick proprio. Con i guantini. Che arriva in ritardo alle prove. La rossa al posto mio a questo
Damiano.
Questo...
Ah, è vero, c'ha un po' la voce un po', un po' raucata.
Diciamocelo.
Sì, sì, con cui dice delle cose molto rock, peraltro, Ignazione. Sì, Ethan, difficile. Dibba diventa Ethan, dai, facciamo così.
Comunque è stato un grande viaggio. Grazie mille per aver risposto a tutte queste cose. Ma noi siamo partiti dicendo consigli per diventare cool. Non dico come te, però dovessi dirci qualcosa per cercare di.
Virginia Raggi.
Ok, bravo. Virginia Raggi può sostituire.
Scusate,
Virginia Raggi può sostituire.
Consigli per essere cool.
No, vabbè, facciamo molto per ridere questa.
Molto meglio. Virginia Raggi, stupendo.
Che era anche una risposta, se vuoi, alla tua domanda. Cioè.
Se qualcuno può isolare solo questa clip.
Sì, sì.
Per favore, e poi la mandiamo alla Virgi.
Ne isoliamo un'altra.
Da Virgi, grande fan.
Virgi, grande fan.
Grande fan.
Il vento sta cambiando.
Consigli per essere cool? Non lo so, perché io
improvvisamente RTL. Ora siamo RTL, quindi trattaci come se fossimo di RTL.
Io al liceo ero tipo il classico pischelletto popolare, eccetera, eccetera, eccetera. Però non era la mia parte. Cioè io ero nel gruppo dei Cannaroli. Che entravamo, cioè, se vedevamo a scuola entrata alle 8, se vedevamo alle 7:45 per farsi le case,
cioè,
che ci ripenso oggi, ma che cazzo ti viene in mente? Cioè fai la prima ora e sei catatonico,
no,
vabbè.
Ma cosa c'è di meglio per farsi due ore di traduzione dal latino? Ma non certo, bellissimo.
Vabbè, personaggio del
e
Pizza,
poi ricreazione canne, uscita canne, quindi non è che ero sto figo pazzesco, non è che facevamo le feste, non c'avevamo un'amica femmina, perché eravamo proprio sì, vabbè, sì. Figa quella. Sì, però sono mezzo stanco. Se no, classica scena. Stasera andiamo là, poi là. Sì, però prima famo una canna.
Sì. Perfetto, grande inizio.
Cheat the pills.
Sì.
Certo.
Che fenomenologia del venerdì sera.
Del venerdì sera, è vero, è vero.
Tempi, la pizza con l'ananas diventava buonissima.
Che? Pure quella, pure la pizza con l'ananas diventava buona. Buonissima.
Ci picchia.
Tornando alle cose, vabbè, poi ci salutiamo. Mi aveva fatto molto ridere che parlavi dei locali dove avevi suonato, eccetera. Se poi la tagliamo, ma a me l'idea che quando sono andata alla bibliotechina non ti hanno pagato, che ancora ti devono dare due piotte.
No, mettiamola
al maestro.
Tagliamo al maestro, mi devi i soldi.
Ma sono gli stessi che ora lo chiamano Eur Social Park? Forse non è Social Park,
no,
è cambiato.
È cambiato.
Non ne ho la minima idea. Sì, abbiamo suonato, ci hanno pagato Gin Tonic.
Ma ti immagini se adesso tagliamo il punto giusto, facciamo capire a lui la cosa, ti arriva un messaggio, a qualcuno arriva un messaggio, ti
notifica.
Ci vediamo al bar.
200.
Ci vediamo al bar, quello là, ti offre il caffè. Oh, Damià, tira fuori 5 pezzi da 20.
Oh. Poi ferro.
Abbi pazienza, Damià.
Sono difficoltà.
Arriva una ricarica sulla vecchia Poste.
Sulla Poste mi vecchia, capito? La vedi che sta ferma sul comodino, la guardi, fa un certo fa. Serie animata, questo bonifico.
Fammi sto favore, gli dici ai social tuoi che io c'ho il ferramenta. D'accordo, Damià. Ciao ragazzi.
Ma che mamma. Questa cosa succede spessissimo, ragazzi. Cioè, ma non è che mi fai una fotina a metà gear locale, dai, siamo un barbiere nuovo.
Mi immagino.
Sai che tutti fanno dal Giappone subito, esatto. Corrono
dal Brasile.
Oh, rasatura tradizionale.
Prendono
oh my god.
Un charter da Osaka per andare a fare doppio otario, specialità corto lato e lungo sopra.
Che fa Barbano,
sì,
Brescia,
quella tagliata con
la
laser.
Brescia.
Posso dire una cosa pericolosissima? Mi è arrivato un messaggio: oh Carmè, c'è Damiano De Maneskin vicino al tuo studio perché ti sei fatto una foto con uno qui e già gira per internet.
Hai capito?
Quindi la cosa pericolosissima era tutto qua: dire che ci sono i social, ci controllano.
Però ci sono persone
che in 10 minuti possiamo sapere dove sei, non potrai farmi niente nella vita. Nessuno sa dov'è lo studio di Kashmir. Si sa la zona, ma nessuno sa la via.
Questo è un grande mistero. È un grande mistero.
Anzi, a proposito, c'è sto suo studiello dove registriamo Medaghi a posto.
Medaghi ci vedrico qua.
Bene. Grazie mille per essere stato con noi, Damiano. È stato un piacere. Grazie a Luca, Tahir.
Grazie Cecilia,
Alice, Carmelo.
Carmelo.
Grazie mille a tutti gli ospiti, grazie mille per i tuoi consigli, sono stato importante.
Sì, grazie.
Edo, soprattutto.
Noi belli abbiamo questo problema.
No, lo so. Io
che palle.
Ho cercato di mettere i miei bicipiti di fianco a te per tutta la puntata. Vediamo quali, se in Giappone quali bicipiti. Esatto, qualcuno aprirà la pagina quali bicipiti a Tokyo.
Ti ha fatto del tuo gomito.
Esatto, il gomito. My elbows in Ravenna. Grazie mille davvero.
Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.